La liturgia di questa notte della veglia e la liturgia che stiamo celebrando adesso sono abbastanza differenti. La liturgia di questa notte è una liturgia piena di stupore, di meraviglia. Contempliamo questa cosa incredibile, questo avvenimento impensabile. Gesù è risorto. E rimaniamo commossi, stupiti, sbalorditi da questa cosa che Dio ha fatto per noi. La liturgia di oggi, di questa mattina, è già un pochino differente. Perché? Perché è più razionale. È la liturgia di una chiesa che, avendo preso atto del miracolo, adesso si interroga, si fa delle domande, si chiede che cosa vuol dire questa cosa che è accaduta e si chiede, e ora che cosa dobbiamo fare? Allora, vedete, il brano che noi abbiamo ascoltato nella prima lettura degli Atti degli Apostoli è interessante, perché da subito San Pietro si pone una domanda che poi in realtà tantissime persone si domanderanno. Cioè, dice San Pietro, Gesù volle apparire, Gesù risorto, volle apparire non a tutto il popolo, ma a pochi testimoni prescelti. Tantissime persone nella storia si sono fatte questa domanda. Perché Gesù non ha voluto apparire a tutti, Gesù risorto? Non so voi, ma io, se fossi risorto dopo la morte, la prima cosa che avrei fatto dopo risorto sarei andato da Caifa e gli avrei detto, Maramao, è vero? Poi dopo da Pilato, tiè, allora, e invece no, Gesù non fa niente di questo. Ma scusami tanto, l'obiettivo di Gesù è che tutti gli uomini credano che lui è risorto, giusto? E allora che ci vuole? Fai una bella apparizione in mondovisione, ti vedono tutti, così fine delle discussioni, no? E invece Gesù non fa per niente così. Perché Gesù non fa per niente così? Perché volle apparire a pochi testimoni prescelti? La domanda è seria, sapete perché? Perché ovviamente per quelli che non l'hanno visto ci vuol poco a dire voi siete esaltati. Noi parliamo di Gesù risorto e quelli ci rispondono, sì, vabbè, ok, che te sei fumato? Quindi c'è una debolezza intrinseca in questa scelta di Gesù. E allora perché, nonostante che ci sia questa debolezza intrinseca, Gesù sceglie di fare così? È importante capirlo. Secondo te perché? Panico. Ti sembra che sia una cosa importante quello che sto dicendo? Lo è, sai, lo è tanto. Sai perché? Perché quello che sto dicendo è il motivo per cui tu sei qui. Questo è il motivo per cui tutti voi siete qui. Questo è il motivo per cui esiste la Chiesa. Il motivo per cui siamo in questo grande palazzo. Un po' scomodo, per dire la verità. È il motivo per cui c'è San Pietro, c'è il Papa, ci sono i Vescovi. Tutto questo serve a testimoniare, ad annunciare la risurrezione di Gesù. E Gesù ha voluto fare così perché ha voluto che tutti noi fossimo coinvolti in questa testimonianza, perché tutti noi fossimo coinvolti in questo annuncio. Perché l'annuncio, la testimonianza, è innanzitutto un annuncio e una testimonianza di amore. E l'amore non passa attraverso il telegiornale, non passa attraverso un'apparizione in mondovisione. L'amore è una cosa che circola da una persona all'altra. L'amore è un incontro tra due persone. E io trovo bellissimo che la prima persona a cui Gesù dà l'incarico di andare a testimoniare la sua risurrezione non è Pietro, non è Giovanni, non sono gli apostoli, no, la prima persona a cui Gesù dà l'incarico di andare a testimoniare la sua resurrezione è Maria Maddalena, la peccatrice, quella da cui, dice il Vangelo, erano usciti 7 demoni. Lei, proprio lei, è la testimone della resurrezione. Circola una battuta negli ambienti ecclesiastici. La battuta dice che Gesù è apparso per primo a Maddalena proprio perché voleva che tutti lo sapessero subito e quindi ha scelto una donna per essere sicuro che l'informazione si diffondesse rapidamente. In questa battuta però c'è qualcosa di vero, C'è qualcosa di vero, ma non perché le donne chiacchierano di più degli uomini, no, perché le donne amano di più, sono più empatiche e quindi sono testimoni migliori. L'uomo che dà testimonianza è sempre un po' aggressivo, sta lì che cerca di convincerti, sta lì che cerca di spiegarti, sta lì che cerca in qualche maniera di sconfiggerti in un dialogo. La donna no, la donna parla dal cuore, la donna non testimonia come qualcuno che deve venderti una macchina usata. La donna testimonia nel senso che ti parla di un uomo che ama, che credeva morto e che adesso è risorto. E questa è la forza, la potenza dell'annuncio della risurrezione. Quel Gesù che io amo, quel Gesù che io credevo morto, che avevo perso di vista nella mia vita, che era svanito nelle nebbie del sogno, dell'infanzia, quel Gesù lì no, è vivo. Quel Gesù lì mi parla, quel Gesù lì è la sorgente di tutta la mia gioia e di tutta la mia speranza. Gli uomini al massimo arrivano alla tomba vuota. E la tomba vuota è una cosa bella, Perché il fatto che la tomba sia vuota significa dire che veramente Gesù è risorto con la sua carne, è risorto con il suo corpo, non è una leggenda, non è una fantasia, non è un'illusione. La tomba di Gesù deve essere vuota, perché se la tomba di Gesù non fosse vuota, la resurrezione di Gesù sarebbe semplicemente un mito. Dunque la tomba deve essere vuota. Ed è importante che Pietro vada a testimoniare che veramente la tomba è vuota. Ma non basta. La scoperta della tomba vuota non è sufficiente a convertire. La scoperta della tomba vuota non è sufficiente a cambiare il cuore. Perché? Perché quella scoperta significa che Gesù è risorto, ma non significa ancora che Gesù è risorto per me. Non significa ancora che quel Gesù risorto ha parlato a me, ha incontrato me, ha amato me, ha dato il suo spirito a me. Per questo ci vuole un passo in più. Non basta la tomba vuota. Quando Maria Maddalena, non è raccontato nel Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, però è immediatamente dopo, quando Maria Maddalena arriva alla tomba vuota, lei rimane lì a disperarsi, a piangere. Non, il fatto di vedere la tomba vuota non la fa credere, non la induce a credere. La induce a pensare invece hanno rubato il corpo del Signore. Allora, la conversione non è la tomba vuota. La conversione è l'esperienza viva nella nostra vita di incontrare Gesù, vivo, oggi, presente, oggi, che agisce oggi, che ama oggi, che parla oggi. Questa è l'esperienza della risurrezione, questa è la Pasqua, questo è l'incontro con Cristo. Per questo noi sappiamo che Gesù è risorto, non perché qualcuno ci ha detto che la tomba era vuota. Quello ve lo posso dire anche io, ci sono stato decine di volte, l'ho vista un sacco di volte la tomba di Gesù, anzi adesso è appena stata restaurata, è ancora più bella. E posso dirvelo con certezza, è proprio vuota. L'ho visitata, l'ho vista, l'ho toccato quel sepolcro, è vuoto, non c'è dubbio. Io lo so che la tomba di Gesù è vuota. Ma questo non basta a credere nella resurrezione. Se io non sapessi anche che Gesù è vivo per me, che mi ama, che mi parla, che mi incontra, che me ne faccio di una tomba vuota? Capite la differenza? Allora, per dire questo ci vuole una donna. oppure ci vuole un uomo che creda a una donna, come è Giovanni. Giovanni e Pietro credono alla Maddalena e quindi vanno al sepolcro a testimoniare proprio questo fatto. La risurrezione, l'esperienza della risurrezione è questo: un incontro d'amore con Cristo. Abbiamo bisogno di prove razionali, perché? Perché non siamo sciocchi, perché siamo fatti di cuore e di ragione. Quindi dobbiamo credere che la risurrezione è un fatto ragionevole. Ragionevole significa non contrario alla ragione, non dimostrabile certamente, ma ragionevole. Però, mentre crediamo questo, al tempo stesso sappiamo che questo non basta a cambiarci la vita, perché la vita non cambia in conseguenza di un ragionamento. La vita cambia in conseguenza di un atto d'amore. Ecco perché all'inizio c'è sempre una donna. Ecco perché all'inizio c'è Maria Maddalena. Ed è meraviglioso, naturalmente, che Gesù abbia scelto lei, la peccatrice, la donna dei sette demoni. È meraviglioso che Gesù abbia scelto proprio lei per essere per tutti noi la prima testimone della risurrezione. Per carità, non tirate fuori scemenze tipo Dan Brown, c'entra niente con questa storia. Gesù sceglie la Maddalena proprio perché è la più peccatrice di tutti, punto, fine del discorso. Allora, Gesù risorto si manifesta, appare a testimoni, perché poi attraverso questi testimoni la sua presenza, l'incontro con lui sia portato a tutti. Qual è il nostro compito allora? Che cosa dobbiamo fare noi nel mondo? Perché esiste la Chiesa? Ecco, la Chiesa esiste perché noi siamo il luogo in cui gli altri possano incontrare Gesù. Tu sei questo. Tu sei qui per offrire a tutti quella stessa esperienza, perché attraverso la tua carne di battezzato, quindi di persona che ha ricevuto sacramentalmente lo Spirito Santo, attraverso la tua carne di battezzato, attraverso la tua presenza di uomo, di donna che ha creduto in Cristo, gli altri possano incontrare il risorto. E allora, ecco quello che dice San Paolo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato: se siete risorti con Cristo, vivete da risorti. Ecco qui. Il nostro compito è vivere da risorti, non da morti. Noi viviamo da morti, per lo più. Cosa vuol dire vivere da morti? Vivere da morti vuol dire non vivere, tutto sommato, vuol dire vivacchiare, vuol dire accontentarsi delle piccole cose, piccole allegrie, piccole gioie, piccoli piaceri. E no. Vivete da risorti, cioè cercate la gioia più grande, cercate la vita più grande, cercate la bellezza più grande, riempitevi il cuore, la mente, gli occhi di bellezza, riempitevi il cuore, la mente, le mani di amore, riempitevi il cuore, la mente, i piedi di servizio per gli altri, allora vivrete da risorti. E allora sarete veramente testimoni. Perché vedendo voi che vivete così, gli altri non potranno che dire: ma quest'uomo, questa donna, da dove la prende tutta questa vita? Come fa a essere così viva questa persona? Che non muore mai. Anzi, c'è sempre il sorriso sulle labbra. Allora forse, capite? Attraverso questo, attraverso la vostra vita, vedranno che Gesù Cristo è vivo. Allora forse attraverso la vostra vita vedranno che Cristo è risorto. Ecco perché il Signore ha scelto di apparire non a tutto il popolo, come dice San Pietro, ma a pochi testimoni. Perché voleva che l'incontro con lui fosse un incontro d'amore e non semplicemente la testimonianza, quattro righe in cronaca, Gesù Cristo è risorto. Allora, viviamo questa gioia. Mi piace molto come nelle chiese ortodosse e anche nelle chiese cattoliche di rito greco, i fedeli si salutano in questo giorno, si incontrano e invece di dire buona Pasqua dicono Christos Aneste, Gesù Cristo è risorto, in greco, in russo Christos, aspetta com'è? Vorkreshe, Christos Vorkreshe. E la risposta è Alitos Aneste, veramente è risorto, Rstena Vorkreshe. Speriamo che non ci sia nessuna donna ortodossa in chiesa che mi corregge la pronuncia. Allora, che cosa vuol dire questo gesto? È un gesto bellissimo, eh? È un saluto meraviglioso, perché sta lì a dire proprio la testimonianza di questa vita, la testimonianza di questa gioia che noi abbiamo ricevuto in questo giorno. Allora non vi dico di salutarvi così anche voi, perché sarebbe una forzatura, però nel vostro buona Pasqua, anzi una forzatura pure brutta perché sarebbe una roba teatrale, ma nel vostro buona Pasqua però ci deve essere dentro questa stessa intenzione, Christos Aneste, Cristo è risorto, Alitos Aneste, veramente è risorto, Christena Vorkreshe, veramente è risorto. Con questo spirito, con questa gioia, allora metteremo fuoco nel mondo e saremo davvero testimoni della vita. Adesso, invece di fare il credo, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, come abbiamo fatto questa notte.